Io ho due bambini, un ragazzo di 15 anni e un bambino di 8. E il bambino di 8, 4 anni fa, mentre eravamo al mare, abbiamo una sera facendogli il phon, ho notato una prima chiazza. A distanza di 4 mesi si è trasformata, la chiazza si è trasformata in una alopecia universale.
Cosa sappiamo dei nostri capelli? Sappiamo che quasi nessuno li ha come vorrebbe. Lisci che diventano ricci, ricci che diventano lisci, troppo grassi, secchi, troppo fini, troppo grossi, che sono ingestibili quando il clima è umido, che a un certo punto diventano bianchi e non so se mi va di fare la tinta una volta al mese. Con i capelli ci divertiamo anche, ci giochiamo sistemandoli per le occasioni importanti. Li cambiamo per esprimerci, per dire chi siamo. Li allunghiamo quando crescono poco e ci diamo un taglio per definire chi non vogliamo essere più. Quello
Quello di cui si parla poco, invece, è che i capelli si ammalano. Ogni persona nel corso della propria vita ha almeno una volta un problema di caduta dei capelli. Può essere un fatto transitorio, che si risolve col tempo e un po' di cura, ma ci sono casi in cui si tratta di qualcosa di più complicato. Sono vere e proprie malattie. Una ciocca che resta in mano, poi due, tre, a volte tutti. Questo è Capelli. Queste sono le storie di donne e uomini che un giorno si sono fatti la stessa domanda: mi cadranno tutti? E adesso come faccio?
I primi 3 giorni non abbiamo più parlato tra di noi, nel senso che eravamo ognuno confinato nel suo dolore, non riuscivamo veramente. Quello è stato proprio un brutto momento, devo dire la verità. Ed è stato un rivivere un dramma.
Roberto, asciugando i capelli al figlio più piccolo, rivive un dramma, il suo. Quei capelli che cadono e lasciano la testa a chiazze è la stessa cosa che successe a lui quando era ragazzo e faceva il servizio militare ad Aosta. Ecco, gliel'ho trasmessa. È stato questo il suo primo pensiero. Ti sei sentito in colpa?
Sì. La prima cosa, esatto, io l'ho presente, mi ricordo il primo colloquio che ho avuto io con il medico curante di Bologna. Gli ho detto: guardi, ho esordito così. Il papà ha fatto un regalo al suo bambino, al che la professoressa mi disse, e me lo ricordo come fosse oggi: guardi che lo stesso regalo l'ha fatto qualcun altro a lei, quindi di sensi di colpa non si può parlare. In quel momento per me la questione si è chiusa.
La professoressa di cui parla Roberto è Bianca Maria Piraccini, la direttrice dell'unità operativa di dermatologia dell'IRCCS Sant'Orsola di Bologna. Non si può parlare di senso di colpa, ma di familiarità genetica. Tu l'hai trasmessa a tuo figlio, ma a te l'ha trasmessa qualcun altro.
La componente genetica è importantissima. È importante nell'alopecia areata, malattia autoimmune, quindi spesso c'è una familiarità per alopecia areata, c'è una familiarità per altre malattie autoimmuni.
Ne sono esempi la tiroidite autoimmune, la celiachia o l'artrite reumatoide.
Io ho due sorelle, due, e non ce n'è una che abbia mai avuto un episodio, per dire, no? Nonostante la familiarità. 30 anni anche lì, ho scoperto che a 70 anni è venuta l'alopecia areata mia mamma.
E il figlio più grande come sta?
Al momento ha la coda di cavallo, quindi tutto bene, però cioè, il problema me lo pongo se sorge. Voglio sperare che non gli succeda.
Professoressa Piraccini, quindi è una malattia autoimmune e molto democratica che colpisce indistintamente tutti.
Miki, sto facendo un podcast.
Prego, prego.
Ci sono malattie come l'alopecia areata che sono estremamente democratiche. Bambini, adulti, maschi, femmine non hanno differenze razziali.
La specialista che mi ha visitato ha fatto un po' di indagini sulla mia famiglia. Io ho madre che soffre di malattie autoimmune, papà pure, e quindi hanno fatto diverse analisi e hanno scoperto che ero anche celiaca. Da lì mai saputo che io fossi celiaca, mai avuto dei sintomi, sono asintomatica. e quindi ho curato la celiachia e l'alopecia da lì in poi è peggiorata drasticamente. Tutte le terapie che ci sono tutt'oggi in commercio, quindi schiume, iniezioni e cortisonici per bocca, e risolvevano per un periodo e poi quindi crescevano ma ricadevano. Non era più solo quella macchiolina, ma pianin pianino ho interessato tutta la cute, tutta la testa e poi nel tempo anche i peli del corpo e le ciglia e le sopracciglia, che grazie al cielo per oggi sono ricresciute le sopracciglia, quindi ho capito che questa malattia è proprio capricciosa, nel senso fa quello che vuole lei.
Elisa, come Roberto, il suo bimbo, soffre di alopecia areata.
Quando avevo 22 anni mi è apparsa la prima chiazza dietro e non si vedeva. Mi stavo laureando e lavoravo contemporaneamente e si pensava che fosse solo stress. In ogni modo c'era già in commercio un farmaco, una schiuma, che mi ha risolto il problema. E quindi sono stata poi bene fino all'età dei 40 anni. E 4 anni fa invece è ritornata alla stessa posizione, la stessa macchia. Questo farmaco non c'era più in circolazione, ma non si parlava più solo di stress, ma anche di malattia autoimmune.
Mi recai più volte a Verona. La diagnosi fu quella di paziente con alopecia e sindrome ansioso-depressiva. Iniziai un percorso terapeutico che stiamo parlando di 30 anni fa. L'approccio è stato quello di fare una terapia cortisonica locale e poi passammo a delle applicazioni di ciclofenilpropanone, che era una sostanza irritante che mi veniva applicata sulle chiazze una volta alla settimana. Morale della favola, dopo la conclusione del servizio militare mi ricrebbero i capelli tutti. Dopo la prima ricrescita totale ricorrentemente si aprivano delle piccole chiazzoline, una, due, tre, quattro, e dopodiché nel 98 ci fu il successivo episodio di caduta praticamente totale dei capelli, però mi erano rimaste le ciglia e le sopracciglia, ricrebbe di nuovo tutto. E poi nel 99, ricordo, per farle un esempio, io sono avvocato, ho fatto l'esame scritto nel novembre del 98 e avevo i capelli, e ho fatto l'esame orale nel maggio del 99, ce li avevo ancora, e praticamente in esito all'esame, 2 mesi dopo, non ne avevo più.
Come avete sentito, la caduta dei capelli è spesso associata allo stress. Si perdono i capelli perché si è stressati. Ma quanto c'entra davvero lo stress?
Allo stress toglierei un pochettino di importanza, perché queste malattie sono spesso neglette anche perché per anni sono state addebitate allo stress. Per cui il medico diceva, sei stressato, se stai meglio ti si ferma la caduta. E quindi lo stress, anche se a volte sicuramente con dei meccanismi neuroendocrini può modificare l'infiammazione attorno ai follicoli, non è la parte causale, altrimenti faremo gli psichiatri o i neurologi e avremo curato tutte le malattie dei capelli. Quindi spesso la malattia dei capelli causa lo stress e dopo è un circolo vizioso.
Si può guarire dall'alopecia areata?
Guarire? No. Ricrescere i capelli e mantenerli per lungo tempo, sì. Essendo una malattia autoimmune, rimane tutta la vita. Però questa aggressione autoimmune nei confronti del follicolo pilifero la si può spegnere e tenere spenta, a volte continuando i trattamenti a bassa dose in modo cronico, a volte sospendendoli, sperando che la malattia non riappaia, a volte riappare dopo 10 anni, a volte non riappare per niente. Quindi diciamo che anche nei pazienti che hanno una ricrescita c'è sempre un po' una spada di Damocle che persiste nel tempo, per cui non sai mai se la malattia si può risvegliare.
La mattina era faticoso svegliarmi e partire con questa routine. La parte più faticosa della giornata è proprio la mattina. E guardarsi allo specchio. Volevo restare in casa con una sportina sulla testa, ma non l'ho mai fatto. Ho subito cercato dei ripari, scappa da ridere, quindi mi legavo i capelli con delle code, spruzzavo un po' di inchiostro nero che camuffavano le macchie. E quindi la mia, diciamo, reazione è stata subito la reazione al problema, cioè dovevo affrontarlo. E ovvio che detta così sembro bravissima, in realtà avevo le mie periodiche crisi di identità, perché comunque non ti riconosci più.
A un certo punto è subentrata la rassegnazione.
Quando ho deciso di non prendere più farmaci e quindi ho detto basta, adesso tanto sto così e questa sono, dopo diversi mesi il problema della mia perdita di capelli è stato più esteso e quindi tramite Claudia Cassi e l'associazione sono arrivata qui a CR Lab. Ecco.
Elisa oggi indossa un impianto. Roberto, invece, dal giorno in cui i capelli non sono più ricresciuti, ha interrotto le terapie e si è mostrato agli altri per come è adesso, senza capelli.
L'esperienza più dolorosa era il fatto che, dovevi quasi giustificarti agli occhi dei terzi che non capivano come e perché potesse essere successo ed eri quasi tenuto a giustificarti, almeno alcuni pretendevano che quasi mi giustificassi, ma io non sapevo di quale colpa dovessi giustificarmi. All'inizio, così è stato per me, si rincorre gli altri nel tentativo di farci accettare, ma in realtà non ho nulla non c'è nulla di cui vergognarsi, nulla per cui sentirsi in colpa e non c'è nulla da accettare. Da parte degli altri, ecco.
Il bimbo di Roberto invece sta seguendo una cura.
E ho preso contatto naturalmente con i medici dermatologi che conosco anche per motivi professionali e niente, ho chiesto quale fosse il migliore indirizzo in Italia per questo tipo di patologie. Mi è stata indicata una professionista di Bologna e mi sono recato a Bologna e ho iniziato un percorso insieme a terapeutico del bambino che al momento non ha ancora dato esito, però ho ripreso la situazione in mano da quel punto di vista.
Adesso dell'alopecia areata stanno uscendo dei farmaci nuovi e quindi è stato approvato per la prima volta per questa malattia sia dalla FDA americana che dall'EMA europea, in Giappone, negli Emirati Arabi, quindi un po' in tutto il mondo, un nuovo farmaco prescrivibile solo negli ospedali, prescrivibile solo nelle forme gravi di alopecia areata. E posso dire il nome del farmaco, si chiama baricitinib, non dico il nome commerciale, che sarà probabilmente disponibile da maggio-giugno, che ha aperto una nuova era di trattamento, perché è un farmaco che promette di migliorare il 70% dei pazienti, quindi togliere la parrucca e stare bene, e che probabilmente però dovrà essere usato per tutta la vita. In tutti i casi abbiamo una risposta adesso che può essere data con certezza, senza dover cercare farmaci diversi, come per esempio i corticosteroidi, che non sempre funzionano e comunque non sempre li possiamo tenere per tanto tempo.
Che consigli darebbe oggi a un genitore che si trova a dover affrontare la malattia del figlio e magari non ce l'ha a sua volta, quindi è un'esperienza nuova?
Innanzitutto di accettarlo, perché accettare significa prendere consapevolezza di un problema e non puoi affrontare un problema se non ne hai consapevolezza e se non lo accetti intimamente. Il problema che ha un genitore è un problema di paure, di quello che può succedere, di come può reagire il mondo esterno, che poi sono le paure che ha qualsiasi paziente di alopecia.
Non te lo abbiamo chiesto, ma come la vive tuo figlio questa malattia?
Un bambino che per sua fortuna è dotato di un'indole così gioiosa che al momento, e per noi è stato un grande vantaggio, non ci ha ancora creato problemi, nel senso che per lui non è un problema. Io spero che no, non sarà così, perché quando si entrerà in altre fasce d'età naturalmente probabilmente i problemi si porranno, ma al momento diciamo veramente mi dà una lezione quotidiana di leggerezza, perché io imparo da lui, non lui da me, magari anche il contrario, però ho imparato più io da lui che lui da me in questi 4 anni. Mi è capitato di assistere a un bambino che gli chiedeva perché non aveva i capelli, ecco. Lui ha detto: sono così.
La prima intervista che abbiamo fatto è stata a Claudia, affetta da alopecia areata e presidente dell'associazione no profit Alopecia and Friends. Claudia ci disse una cosa molto importante e l'ha ripetuta tante volte nel corso del nostro incontro, e forse non si stancherà mai di dirlo finché non l'ascolteranno. Quello che abbiamo non è un problema estetico. Queste sono malattie come tutte le altre e devono essere riconosciute tra i livelli essenziali di assistenza. Non sono solo capelli.
Quando è che le cose ci interessano, ne parliamo a tutti e ci battiamo fino in fondo per ottenerle? Quando ci riguardano? Questa battaglia riguarda Claudia e come. E nella prossima puntata vi racconteremo che riguarda anche noi.
Capelli è un podcast della Regione Emilia-Romagna a cura di Cristina Gaddi ed Elisa Ravaglia. Il progetto grafico è di Agata Matteucci.